E ci siamo, il 22 ottobre del 2025, sono le 10.01, in ritardo di un minuto, scusate tanto, ma siamo qui sempre su Radio R18 ed è una nuova puntata di Strade Perdute. Quest'oggi sono qua abbandonato a me stesso, perché di persona purtroppo, a parte quel babbabbione della regia che purtroppo mi tocca avere al mio fianco, porca zozza, Non c'è nessuno, però perché l'applauso, regia? Non c'è bisogno del è per te? Mamma mia, pensavo di essere io quello egocentrico tra i due. Ma in tutto ciò, però, per fortuna abbiamo la compagnia di un tizio al telefonino che è Mister Marcolino. Marcolino, ci sei?
Buongiorno a tutti,
buongiorno a tutti. Questo è sul letto, tranquillo, a farsi i cavoli suoi. Sono sveglio dalle 6 del mattino, impegnato a cercare parcheggio in mezzo al traffico di Torino, a pagarlo pure oltretutto, e lui sta tranquillo, beato a casa sua. Vedete? Questo è il rispetto della conduzione di questa puntata, eh? E delle prossime, perché poi le prossime non ci sarà neanche il regista. Cioè proprio stiamo sempre... Mi state abbandonando tutti e non abbiamo neanche... Non siamo neanche arrivati alla centesima puntata, no? Siamo a cos'è? La quarta, la quinta, la sesta... No, la terza, è la terza. Mannaggia la terza, come passa il tempo quando ci si diverte. Come stai, Marco?
Tutto bene.
Ci credo, no, era... avevi il coraggio di dire che stavi male?
No.
Punto.
Pensa, non sono sul letto, sono sul divano.
Ah, che bello, ecco. Sì, sono su una sedia che poi crollerà, perché non capisco quali sono i problemi di queste sedie qua. Ma comunque, dai, partiamo subito, vediamo di cinschiare, perché già li sento, quelli che si sentono a casa, che si lamenteranno, diranno qualcosa. Ah, prima di dimenticarmi, perché l'altra volta sono stato cazziato per questo. Ciao mamma, tutto bene? Sono arrivato, grazie mille, ti voglio bene, ok, a posto. E la mia ascoltatrice fa il numero uno. Un saluto anche al cazziatone che ho ricevuto stamattina, alla social media manager di Strade Perdute. Ma detto ciò, allora, partiamo con i visti in sala, ok? Perché questa settimana sono usciti un sacco di film, e c'è stato tra l'altro ieri l'eventone, c'è stato anche un altro eventone di cui parleremo dopo, ma c'è stato anche ieri il Ritorno al Futuro Day. E sì, era ieri, regista, era il 21 ottobre, ieri in sala, solo per un giorno, sta facendo, oddio cos'era, Ritorno al Futuro.
Che cazzo stai, non ho detto niente, ma non
hai fatto una faccia, regista, tu, il meme del regista che non deve parlare, disattivati il microfono.
A meno che non ci siano...
Zitto e muto, fai parlare Marco, dai, che poverino sta aspettando. Allora, dei visti in sala, dicevo, tra i tanti film che sono usciti, tra Ritorno al Futuro, solo ieri purtroppo, ed Eddington, c'è stato anche il tanto conclamato e citato After the Hunt di Luca Guadagnino, che il signor Marcolino... ha visto, infatti lui è in chiamata solo per questo motivo, in realtà non poteva anche non esserci oggi. Giusto Marco?
Esattamente, beh, no, potevo anche benissimo esserci anche se non l'avessi visto, per carità, però di ritorno l'ho visto due volte questo film, perché
davvero?
L'ho visto la prima volta. Sì, più che altro perché la prima volta mi ha destato molte perplessità. Dopo averlo visto mi sentivo molto stupido nel francamente non averlo capito. E la seconda volta purtroppo non è cambiato moltissimo, perché è un film tanto interessante quanto secondo me poi alla fine disorganizzato, soprattutto nella parte finale. Però se mi dai un attimo lo spazio, con calma ti dico di cosa parla,
è tutto tuo, vai.
Quali sono i miei pensieri? Allora, After the Hunt si ambienta nell'università di Yale, nel dipartimento di filosofia, quindi un pochino mi sentivo chiamato in causa mentre nello svolgersi della trama, e vede come protagonisti tre personaggi fondamentali. Innanzitutto Julia Roberts, che è una post-dottoranda in filosofia morale, il ricercatore sotto di lei che è Andrew Garfield, e una neo-dottoranda che è la talentuosissima, secondo me, Ayo Edebiri, che magari i nostri spettatori conoscono perché è una delle attrici, dell'attrice protagoniste della serie The Bear.
Sì, la conosco per quello.
Esattamente. Perfetta faccia da schiaffi, secondo me, ma è bravissima proprio a ricoprire quei ruoli molto, come dire, che fanno venire il nervoso, un nervoso incredibile allo spettatore mentre si guarda, perché sostanzialmente fa venire a pecola tutti quanti. Allora,
io avrei da ridire, ma se proprio non dobbiamo chiudere il programma qua, perfetto, continua, cioè, dai.
Non andiamo avanti. Ok, ho capito, ho ricevuto il messaggio. In questo film Julia Roberts si trova di fronte a una situazione un po' particolare, perché Ayo Edebiri denuncia uno stupro, forse, o comunque una molestia sessuale subita da Andrew Garfield. Ma d'altro canto Andrew Garfield dichiara che Airibiri sta mentendo e che in realtà sta creando tutta questa storia di molestia sessuale perché vuole nascondere un plagio che ha commesso durante la stesura della sua tesi di dottorato. E diciamo tutto il film gioca sul modo con cui Julia Roberts mal gestisce questa situazione, in prossimità tra l'altro della decisione da parte del dipartimento sulla sua assegnazione di cattedra. Ora, il film è chiaramente molto interessante perché innanzitutto è molto attuale, molto contemporaneo, cerca di entrare in tutta la dinamica del movimento Me Too, delle molestie, delle denunce di molestie che vengono spesso fatte, sono state fatte negli ultimi anni nei vari dipartimenti universitari, soprattutto in America. Cerca di anche affrontare la tematica sulla disuguaglianza di genere all'interno dell'università, all'interno anche delle carriere universitarie. Quindi, in un certo senso, fa delle scelte che possono essere molto interessanti a livello tematico e poi soprattutto cerca di psicologizzare molto queste tematiche attraverso i personaggi che sono molto complessi e che diventano molto contraddittori nel corso della trama. Infatti, secondo me, la scelta interessante è stata proprio quella di usare come dei personaggi dei filosofi, delle persone che sono molto idealiste, che dovrebbero essere molto coerenti con le loro idee, che dovrebbero cercare di far andare la loro vita al passo con le loro idee, ma a un certo punto si scopre che in realtà sono sostanzialmente degli ipocriti, perché le loro idee non combaciano con ciò che effettivamente mettono in atto, con i loro comportamenti. Quindi questo è sicuramente molto interessante. Un primo problema del film è che, secondo me, purtroppo è un rifacimento di un film di Woody Allen, che era riuscito molto meglio, che porta il titolo di An Irrational Man, con protagonisti Emma Stone e Joaquin Phoenix, perché era sempre ambientato in università, c'era sempre il protagonista filosofo che, come dire, era un po' in una crisi esistenziale. Quindi diciamo che il setting non è forse dei più originali, cioè ha un sapore un po' stantio. In secondo luogo, tutto ciò che è interessante nel primo e il secondo atto poi diventa molto confusionario nel terzo atto, perché sostanzialmente il film non prende una direzione chiara e non capisce molto bene dove vuole andare a parare, e devo dire che poi i dialoghi diventano di più sempre più intricati, qualcuno potrebbe dire anche molto filosofici, ma per mia esperienza sono più confusionari dei dialoghi che possono fare i filosofi durante i seminari o durante le conferenze. E anche io mi sono trovato molto stupido nel non capire certe discussioni filosofiche, perché mi dicevo, oppure ho buttato 5 anni della mia vita a studiare filosofia per non capire poi i dialoghi di Guadagnino, oppure probabilmente sono scritti male. Però io non vorrei mai dire una cosa del genere a Guadagnino.
Però l'hai detto.
Però l'ho detto.
Potrebbe ascoltarci in questo momento.
Cioè. È scappato. Scusami Luca, scusami se mi stai ascoltando. Sono io che sbaglio. Quindi in sostanza un film interessante, non so se mi ha convinto proprio del tutto, probabilmente dovrei andarlo a vedere una terza volta per capire se proprio il terzo atto è così mal gestito o se sono io che forse non ho trovato ancora la chiave di lettura giusta.
Non lo so, io ammetto che non l'ho visto, sono molto curioso di vederlo, forse è la prima volta da dopo Love and Bones che sono curiosissimo di vedere un film di Guadagnino, anche se Love and Bones, nonostante provai a vederlo al cinema, anzi proprio forse perché provai a vederlo al cinema, dopo qualche minuto ho dovuto staccare.
Scusate se mi intro... Love and Bones? Qual è?
Bones and All, scusa, ah, non okay, Love and Bones, perdonami, Love and Bones è un'altra cosa.
Però...
Bones okay, and All. No, sono uscito al cinema, vabbè, questo l'avevo già raccontato, sono uscito dal cinema dopo 30 minuti all'inizio perché non riuscivo proprio a reggerlo, io gli horror faccio fatica, poi lì era... un po' pesantuccio, soprattutto la prima parte. Ma detto ciò, tocca passare alla canzone, perché in effetti siamo anche una radio, no? Giusto? E passiamo appunto con una canzone consigliata appunto da Marco stesso, che vuoi dire perché l'hai scelta?
No, voglio dire, sì, semplicemente è una canzone che mi è piaciuta molto ed è presente nella soundtrack di After the Hunt.
Ok.
Quindi banalmente...
Vai, presentala pure.
Molto... Prego. La canzone è l'incontro, scusatemi, mi sono dimenticato il nome purtroppo. L'incontro di Piero Ciampi.
Domani la mia camicia sarà pulita, le mie pupille bianche, il mio passo fermo, i calzoni stirati, le scarpe lucide e la mano non deve tremare, costi quel che costi. Non ti potrò baciare perché anche tra noi due l'attesa è sacra e la diffidenza necessaria. Forse comincerò a prenderti la mano, poi non saprò. Come continuare? Farò di tutto perché tu non capisca l'indifferenza che in questo mondo ci perseguita stanotte. Allenerò le mie labbra a sorridere, e dovrò quindi pensare a lavarmi fino alla morte i denti. Vorrei piacerti come un tempo, ma la mia pelle è stanca e non posso nascondere il mio volto. Dovresti essere forte e dirmi, lasciandomi alla mia vita di sempre, e che ha ragione la gente quando dice che merito la solitudine. Ma guarda tu che cosa ti dico, sarebbe molto meglio per te che te ne andassi prima di incontrarmi.
Io non so quanto sia ottima come inizio di giornata questa canzone, insomma, per partire, proprio per dare la carica, perché poi fa ridere quella che ho scelto io, che poi ascolterete dopo, e tutta altra roba. Vabbè, comunque è una bella canzone, assolutamente. Ammetto che non l'avevo mai sentita, mi piace molto. Solo che forse per le 10 del mattino non è Ma va bene lo stesso comunque. Sempre comunque una bella canzone. Detto ciò, ragazzi, e dicevamo prima, appunto, sono sempre da solo qua in studio, sono sempre Gianluca, questa è sempre Strade Perdute. Qui con me, oltre al regista, al telefono c'è Marcolino. Ma non solo, perché in tutto ciò, ieri, oltre ad essere stato il grande evento mondiale del Ritorno al Futuro Day, è stato anche l'inizio di un festival. Un festival che giunge alla 25esima edizione, che è iniziato ieri con un eventone molto molto interessante. Ma prima di tutto voglio dare le voci, all'ospite, perché abbiamo un ospitone che prima di tutto ringrazio e continuo a ringraziare per essere qui. Matteo Pennacchia. Matteo, buongiorno.
Addirittura ospitone, non esageriamo.
Scusa.
Grazie per l'invito.
Come stai?
Bene, bene. Scusate la voce gutturale.
È mattino,
tranquillo. La voce di uno che si era dimenticato dell'intervista e che si è appena svegliato. Smentiamo questa voce, non è assolutamente vero.
Perché tutto ciò ieri hai fatto serata.
Ma proprio serata no, però diciamo che si dorme poco in questi giorni in generale.
Allora, Matteo, per chi non lo sapesse, il direttore organizzativo del Toho Horror, che appunto è iniziato ieri, che è iniziato in pompa magna, tra l'altro, giusto?
Direi di sì, è andata molto bene la serata di apertura.
Benissimo, ma prima di parlare della serata di apertura, giustamente, per chi non lo conoscesse, voglio che tu presenti che cos'è il Toho Horror, per quei pochi che non lo sanno, soprattutto di Torino.
Certo, dunque, il Toho Horror è un festival di cinema horror e fantastico totalmente indipendente, che esiste dal 1999, ha attraversato nel corso della sua storia diverse fasi, diciamo. Da 5 o 6 anni a questa parte si svolge principalmente al Cinema Massimo, che è il cinema principale della città riguardo ai festival e a tutte le cose che orbitano attorno al Museo del Cinema, con altre proiezioni, altri eventi off, al Bla Bla, che è uno dei locali simbolo, emblema della scena alternativa italiana e torinese, ovviamente. Il festival è composto da lungometraggi e cortometraggi di varia fattura, produzione, stile, anche genere, anche perché appunto, nonostante il festival si chiami horror, esploriamo veramente il fantastico a 360 gradi e a tutto tondo, insomma, a prescindere dai background produttivi, geografici, insomma, cerchiamo sempre di fare una mappatura abbastanza completa di tutto ciò che è fantastico.
Infatti qua leggo che ci sono ben 30 lungometraggi, 2 mediometraggi, sì, 59 cortometraggi e oltretutto anche 3 panel e 2 concerti.
Esatto.
E sì, chi sono questi concerti?
A spese. Allora, i concerti ci saranno i Malemute Kid domani sera, sempre al Babà ovviamente, sono un gruppo punk canavese, molto molto frizzante, diciamo, danzerino, un po' alla californiana anni 90.
Cico.
Quindi ci sarà da muovere il culo, insomma, e da farsi qualche livido. E poi sabato invece, prima della festa di pre-chiusura del festival, perché poi il festival si chiuderà domenica, ma la festa la facciamo il sabato, perché altrimenti domenica non ci sarebbe nessuno. Prima della festa ci sarà il concerto di 2 gruppi molto molto fighi, dal mio punto di vista, che sono gli Antares, un gruppo che mescola hardcore e sludge, e i Retarded, che sono un gruppo storico del punk italiano, sono in giro da 30 anni, insomma, sono parte di quella scena di punk che si rifà molto le sonorità alla Ramones, diciamo.
Ammazza. E tra l'altro, oltretutto, oltre appunto, sempre a proposito di numero, ci sono anche 25 ospiti internazionali e uno ce n'è stato ieri sera, perché appunto ieri sera avete debuttato con il restauro in 4K di Descendant per il 20° anniversario, con tanto di Neil Marshall, il regista.
Esattamente, sì, Neil è arrivato lunedì sera e ieri sera abbiamo fatto questa apertura. Insomma, ci tenevamo quest'anno, anniversario per anniversario, quest'anno è il 25esimo anniversario del Toho Horror, è il 20° anniversario di The Descent di Neil Marshall, che dal nostro punto di vista è uno degli horror più... che hanno retto alla prova del tempo ed è uno degli horror migliori degli anni 2000, assolutamente. All'inizio degli anni 2000, quando è uscito The Descent, era stato un grande successo meritoriamente, insomma, un film prodotto con 3 milioni di sterline, che ne guadagna oltre 60 milioni in giro per il mondo, 60 milioni di dollari, qualche merito ce l'ha. Ed è sicuramente un film che è ancora più potente oggi, proprio come diceva anche Marshall ieri sera durante il Q&A che abbiamo fatto dopo la proiezione, insieme ai 300 spettatori che sono venuti a farci compagnia. È un film ancora potente oggi, insomma, per tanti motivi, sia per la propria fattura, molto artigianale, molto low budget, ma con vera passione dietro, insomma, vera passione per l'horror. È un po' per le tematiche, anche perché, per chi non l'avesse visto, The Descent è un film totalmente al femminile. Una cosa che, insomma, vedere ancora, anche se è stata sdoganata la figura della donna all'interno del cinema horror, forse non fino in fondo, forse in questi anni, insomma, da Alien, da Ripley in poi, si sarebbero potuti fare dei passi avanti un po' più significativi, insomma.
Sì. E sei al telefono oltretutto con Marcolino, che appunto non è presente qua in studio, però anche lui ha delle domande interessanti da porti, perché è molto curioso quanto me. Giusto, Marco?
Ok.
Giusto. Innanzitutto, okay. Ciao Matteo, grazie per essere qua con noi a parlare, a chiacchierare un pochino.
Sì, grazie a voi, non fate domande difficili, che sono le 10 del mattino, abbiate pietà.
No, spero che non sia difficile questa domanda. Allora, io purtroppo non sono a Torino. L'anno scorso l'ho seguito tutto, il Toro, sarei voluto esserci, ma purtroppo non si poteva essere. Allora mi sono semplicemente accontentato di vedere un pochino il programma. E ho visto che nella sezione Mad Doc, quindi sì, quella più documentaristica, non avete inserito uno, ma addirittura ben due documentari, diciamo, legati alla figura di David Lynch. Uno molto specifico sulla sua persona e uno invece specifico su una delle creature di David Lynch forse più enigmatiche in assoluto della sua filmografia, della sua videografia, cioè la signora Ceppo.
Assolutamente, sì.
Chiesto, che cosa è stato per voi David Lynch a livello, innanzitutto, vabbè, a livello personale, se vuoi, che cosa è stato per te, ma poi soprattutto che cos'è David Lynch, che cosa rappresenta David Lynch, la sua eredità per il tuo horror? Come mai l'avete scelto come personaggio così importante in una sezione così interessante del tuo horror?
Beh, diciamo che la scelta di un omaggio così specifico e peculiare quest'anno era doverosa, fra virgolette, perché non è ovviamente un dovere, però era doverosa nel senso più sentimentale del termine. Insomma, un anno che si apre con la scomparsa di Lynch non poteva che chiudersi con un omaggio a Lynch per noi. Era veramente una cosa che sentivamo di dover fare per rendere grazie a tutto quello che ci ha donato Lynch e tutto quello che ha significato per noi Lynch. E qui torno alla tua domanda: cosa ha significato Lynch? Guarda, per me personalmente penso che abbia significato quello che ha significato per qualsiasi spettatore che l'ho amato, quindi l'apertura a un modo di intendere il cinema completamente alieno rispetto a tutto quello che stava intorno. Completamente, insomma, un unicum all'interno del cinema e dell'arte in generale, non solo cinematografica. Come sappiamo, insomma, Lynch era attivo su diversi fronti, dalla musica alla pittura, eccetera. Per il tuo horror, sai che non saprei risponderti. Insomma, il tuo horror è fatto anzitutto da spettatori e da appassionati.
Che è successo? Aspetta un attimo, che è il momento di
Matteo, oh no,
eccoci qua. Niente, oh, è il bello della diretta, il bello della diretta.
È caduto Matteo.
Vedi che è proprio a parlare di Lynch ogni volta succedono cose. No, non è vero. Matteo?
No, è caduta la chiamata. Ah, okay. Allora, facciamo così. Edo, prova ad indovinare cosa avrebbe detto dopo.
Esatto,
Matteo,
dai.
Mentre lo richiamiamo. No, sto scherzando. Vi faccio una proposta. Vai. Vogliamo sentire una canzone nel frattempo?
Dai.
Facciamo così, proviamo a richiamare Matteo.
Allora, dai, butta Youngblood con Zombie. Dai.
fix my mind. I need time, but it's right. Spaceship to the moon, but we'd crash. It wouldn't last, because the world is just a figment of the fools, a blank stare. They don't care.
Corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
The only way to understand it was to experience it.
Ragazzi, il bello della diretta, dicevamo, no? E niente, stavamo provando ad avere collegamento con Matteo. Allora, è vivo, state tranquilli. Non è successo niente di grave, non si sa per quale motivo, forse si era scaricato un attimo il telefono. Adesso cerchiamo un attimo di riprendere collegamento. Nel mentre, però,
il show deve andare avanti, lo spettacolo deve continuare, show must go on, no?
E mentre il regista cerca di capire come risolvere questa cosa, come nel mentre cerco di risolvere pure io, mi ha fatto l'ombrello comunque, ho fatto il gesto dell'ombrello.
Con questo signorino. Brutto tempo, questo meteo ballerino.
Martino, mi sembra il cavolo. Allora, diceva, attenzione, sentite il numero, non sentite il telefono? Forse Matteo l'abbiamo recuperato.
Questo?
Esatto. Matteo?
Abemus?
Abemus, Matteo?
Non Abemus.
Ho
rispostus e poi è cadutus.
Madons. Niente, non... Vabbè, comunque, nel mentre andiamo avanti. Attenzione, incredibile questa cosa.
Oh, madonna mia, sono i poteri forti.
Siamo in diretta. Matte?
Ok. Allora,
ok,
confermo che sono i poteri forti.
È tornato, vai di applauso, regia. È tornato.
Compromettiamoci così.
Tutto a posto.
Oh, chi lo sa.
Ma sì, ma è
il bello e il brutto della diretta.
Sì, ci sta, l'abbiamo gestita bene. Allora, Marcolino, ci sei? Nel mentre, magari non è che adesso è caduto lui.
Sì, ma adesso mi stacco io così andiamo avanti lui.
Ok,
sì,
no,
ma... sono,
vai, perché comunque tutto ciò, c'era la domanda che stava continuando. Dimmi tu se vuoi passare all'altra.
Sì,
o...
lì. Ma sì, no, passiamo all'altra.
Dai, passiamo all'altra.
Ho passato.
Esatto.
Non ho ancora da fare, sperando che non crei, magari era la domanda che ha creato distorsioni spazio-temporali e ha distrutto tutto.
Spero che giuro che non ho messo giù io, potrebbe anche sorgere il sospetto che abbia messo giù, ma giuro che
vabbè,
non è stato
così. Stiamo sul cazzo, puoi dircelo tranquillamente, lo accettiamo, non sei il primo e non sarai di certo l'ultimo, cioè. Stai tranquillo.
Va bene, dai, lo tengo in conto.
Dai, ecco.
Allora, con la mia domanda...
Vai, Marcolino.
...distorsioni temporali, perché, sempre guardando il programma, ho visto che la retrospettiva tematica di quest'anno... Ricordiamo tutti che Horror ha sempre una retrospettiva tematica dove vengono scelti dei film in relazione a un tema che si vuole trattare. Se non mi ricordo male, l'anno scorso era quello dell'antropocene.
Sì,
quest'anno
esatto.
Invece il tema è quello dei viaggi nel tempo e la retrospettiva si chiama A Matter of Time, giocando sulla questione di materia e di diciamo l'ambivalenza materia importanza del tempo. E a questo punto vi chiedo, come mai avete scelto i viaggi nel tempo come tematiche? Vi chiedo quale attualità ironica può avere un viaggio nel tempo?
Allora, in realtà la scelta quest'anno è stata, ammettiamolo, un po' autoreferenziale, nel senso che di solito le nostre retrospettive sono anche abbastanza legate ad argomenti di attualità del sociale, politici, insomma andiamo un po' a scandagliare così la realtà. Quest'anno la scelta di dedicare il focus al cinema che ha raccontato i viaggi nel tempo, allora innanzitutto il tema circolava fra le nostre ipotesi ormai da anni, insomma era una cosa che valutavamo ogni anno e poi alla fine scartavamo. Quest'anno un po' autoreferenziale, ma in senso buono spero, nel senso che insomma ci siamo immaginati che per festeggiare il 25esimo anno del festival arrivare fin qui nel 2025 dal 1999 fosse stato per il festival una grande avventura attraverso il tempo, insomma proprio un'avventura quasi alla Wells, e infatti il festival ne ha passate di ogni durante questi 25 anni e sicuramente non ci saremmo aspettati con le risorse che abbiamo, senza sostegni pubblici, tutte le difficoltà che un festival indipendente può incontrare sul proprio cammino, anzi nel proprio viaggio in questo caso, non ci saremmo mai aspettati insomma di arrivare dal 1999 fino al 2025. Quindi è questo sostanzialmente il motivo, non ci sono grandi agganci all'attualità, non intenzionali se non altro, insomma poi l'interpretazione è sempre libera per chiunque osservi da esterno.
Sì, ok, no, perché tutto ciò il regista e io ci siamo fatti una domanda, perdona il silenzio, Matte. Però giustamente stavamo facendo i calcoli, perché giustamente è la 25esima edizione ed era una delle domande iniziali che volevo farti. Ed è iniziata nel 99. Quindi okay. C'è un anno che avete saltato. Esatto, a proposito appunto di paradossi temporali.
Esatto, sì, assolutamente, c'è stato un paradosso temporale, un piccolo buco nel tempo e un anno il festival è saltato.
Immagino sia quando, vabbè, per il Covid 2020 forse.
Allora, no, in realtà quell'edizione lì la conteggiamo perché, guarda, durante il Covid, il Covid arrivò a febbraio sostanzialmente,
sì,
noi avevamo appena cominciato a lavorare alla 20esima edizione, e mentre tutti quanti attorno a noi, tutti i festival attorno a noi, legittimamente decidevano di prevedere il peggio e quindi prevedere delle edizioni online, noi a febbraio decidemmo, ok, il nostro festival sarà a ottobre, ad ottobre non ci sarà più niente, quindi organizziamo assolutamente tutto in sala. Non c'è stata mai discussione fra di noi, non c'è stata mai nessun'altra possibilità per noi. E quindi preparammo effettivamente quell'edizione ed era tutto pronto, avevamo selezionato i film, avevamo acquisito le licenze, c'erano degli ospiti che dovevano venire eccetera e poi quell'edizione lì fu annullata ad ottobre, 3 giorni prima dell'inaugurazione, quando il governo impose la seconda serrata dei cinema e dei luoghi dell'intrattenimento e della cultura. Quindi quell'edizione lì esisteva, è stata semplicemente, come si può dire, decapitata a 3 giorni dall'inaugurazione, esatto. Però quella esisteva, no, l'edizione saltata insomma risale al 2004-2005, insomma, per altri motivi.
Ok, Allora, no, non indaghiamo troppo, giusto per non, okay, non essere troppo curiosi. Però appunto, sempre in ambito di curiosità e di selezione, mi verrebbe appunto da chiederti quante, perché giustamente ci sono dei lungometraggi che non puoi selezionarli tutti, perché comunque si tratta di un evento di dal 21 al 26 ottobre, una settimana. E
certo.
Di solito, cioè soprattutto quest'anno, quanti ne hai dovuti scartare?
Ah, tantissimi purtroppo.
Cioè sono più quelli scartati che quelli selezionati?
Beh sì, assolutamente. Fai conto che solo parlando di lungometraggi, quindi esclusi i cortometraggi, che è un altro paio di maniche su cui arrivo dopo, solo parlando di lungometraggi più o meno...
Pronto? Eccoci, bello della diretta, di nuovo, è successo.
Sei pronto?
Sì, ci sei, scusa.
Ci sono?
Sì, continua, perdonami.
Ok. Cosa è saltato del...
Stavi iniziando, quindi puoi ricominciare a rispondere, tranquillo.
Ok, perfetto. Non so che sono gli alieni a questo punto.
Ma sai che succede allora un casino oggi qua a Torino, eh? No, vai, continua.
Sei complottista, vabbè comunque.
No,
realista.
Okay,
no,
vabbè. Realista.
Vai, arriva l'altro.
Scusa, allora, stavo dicendo... Dicevamo, sì, fate conto che durante per preparare una selezione di ogni edizione del festival più o meno guardiamo 400 lungometraggi all'anno, sostanzialmente questo è il numero, per poi selezionarle per l'appunto 30, quindi fai conto che i non selezionati sono 370 sostanzialmente, alcuni molto molto buoni, infatti prima o poi ci piacerebbe anche provare a contemplare l'idea di allungare un po' il festival proprio per andare spazio a film che nel corso degli anni ci è veramente dispiaciuto dover lasciare fuori, e questo solo riguardo ai lungometraggi per l'appunto, poi i cortometraggi non ti dico quanti ne arrivano e quanti le nostre colleghe che fanno la programmazione dei cortometraggi debbano vederne e scartarne, insomma. Quindi sì, la mole di lavoro è abbastanza imponente e tanti film purtroppo molto validi devono restare fuori per motivi di spazio e a volte anche economici.
Ciao, certo. Però ecco, adesso poi ci colleghiamo anche un'altra curiosità che doveva essere lo slot subito dopo la tua intervista. Se poi dici che ti stiamo rubando troppo tempo, sentiti libero, assolutamente, perché comunque
no, tranquillo, è un piacere.
Cali di frequenza e tutto il resto, sta succedendo un casino. Però ecco, volevo appunto chiederti, per poi passare al tema di dopo, le tue impressioni sulla salute del cinema di genere oggi. Cioè, appunto, te cosa cerchi quando selezioni e al tempo cosa pensi di quello che è al di fuori del horror, però comunque rientra sempre come genere?
Certo. Allora, rispondo alla prima domanda sul fatto di cercare qualcosa. In realtà io e il mio collega Rael Montecucco, con cui curo la sezione lungometraggi, non è che andiamo in cerca di qualcosa. Tendiamo molto le orecchie, apriamo bene gli occhi e cerchiamo di capire cosa sta succedendo più che altro nel mondo del cinema horror e fantastico, e in base a quello scegliamo poi quello che ci sembra distinguersi all'interno di uno scenario che è effettivamente enorme e molto molto complesso per evoluzione, per stimoli legati all'attualità, al contemporaneo, eccetera eccetera. Quindi, come dicevo prima, la nostra è più una mappatura che non un andare alla ricerca di cose che ci prefissiamo prima, insomma, non ci prefissiamo di ok, quest'anno dobbiamo scegliere il film che parla di donne, quest'anno dobbiamo scegliere il film che parla di alieni, insomma, guardiamo cosa ci succede intorno e in base a quello scegliamo ciò che sembra più meritevole. Dico mappatura, però intendo anche traiettoria, nel senso che appunto il horror è sia una vetrina di film, ma non è solo una vetrina di film. Attraverso i film che scegliamo intendiamo anche trasmettere determinate discussioni, stimolare determinate discussioni, insomma, quindi un piccolo itinerario cerchiamo sempre di imporlo, fra virgolette, alla nostra selezione, al nostro programma e al nostro pubblico di conseguenza. Un itinerario, insomma, che ci pare meritevole di discussione, insomma. E qual era la seconda domanda?
Sul cosa ne pensi del cinema di genere odierno?
Lo stato del cinema horror oggi.
Sì.
Allora, è una domanda difficile. Tendenzialmente direi che è in ottimo stato. nel senso che guarda, più o meno ogni anno con il mio collega fino a maggio ci diciamo sempre che è un anno terribile per il cinema horror, non ci sono film buoni, non stiamo vedendo niente di buono, eccetera, ma confesso che in realtà lo facciamo più per scaramanzia che non per altro. Quest'anno anche è stato così, fino a maggio per scaramanzia siamo stati con le mani nei capelli dicendo oh mio Dio, il programma di quest'anno non c'è niente di interessante. Alla fine si è rivelato, dal mio punto di vista, una delle selezioni del horror migliori degli ultimi anni, quindi anche parlando non per forza di quello che vediamo per il horror e quello che selezioniamo per il horror, ma anche in generale il cinema horror mi sembra che stia godendo di buona salute, sia dal punto di vista indipendente sia sorprendentemente dal punto di vista mainstream, fra virgolette. Sono uscite molte cose anche che hanno trovato una via commerciale, non solo nel cinema underground indipendente, ma anche una via commerciale, che sono decisamente interessanti. Faccio un po' di esempi: Weapons di Zack Cregger o
The Bring Big Back.
Insomma, sono usciti.
Bringer Back, scusa. Non...
Su quello potremmo litigare. Insomma, ho un po' di remore sul cinema dei fratelli Filippo, diciamo.
Mi sto scaldando anch'io. Canciato. Sono pronto a litigare.
Ma è lo stesso parere su Talk to Me?
Purtroppo sì, non mi hanno ancora agganciato al proprio modo di scrivere, diciamo. Più
ma questo
di
è bello del cinema.
Non mi convince.
E questo è il bello del cinema.
Assolutamente sì. Poi gli riconosco assolutamente una mano, insomma, una legittimità. Hanno qualcosa da dire. È semplicemente un parere personale, una valutazione personale. Non riescono ancora a convincermi sul modo in cui mettono in scena quello che vorrebbero dire.
Ho capito. Ma proprio per questa cosa qua, infatti, è un ottimo aggancio, perché volevamo far partire una rubrichetta, una cosa di 2 minuti, che dovrebbe chiamarsi Scott dice cose, perché è notizia di qualche settimana fa di Ridley Scott, che si è lamentato dicendo che il cinema ultimamente non sta dando buoni frutti e al tempo stesso elogiando i suoi film, dicendo sto facendo capolavoro. E ogni l'altra sera ho rivisto Black Hawk Down, ho detto ma come ho fatto a fare un film del genere, incredibile, Il Gladiatore è il miglior film di tutti i tempi. E in tutto ciò è arrivata risposta di...
Effettivamente Scott dice che ormai rivede solo i suoi film. Quindi...
Esatto, il problema è che io ho rivisto Alien Covenant. Comunque...
Anche su questo
potremmo litigare. Io sono un grande sostenitore di Alien Covenant.
Guarda, il bello di poter mutare gli altri, perché sono alla regia, posso fare bellissime cose. Io adoro Alien Covenant, è un capolavoro.
Aspetta, vedi che mi muta, fa fasticcio. Non è che non mi è piaciuto. Non ho detto che non mi è piaciuto. Non mi ha fatto impazzire. Però voglio sapere cosa ne pensi di Prometheus adesso.
Tutto il bene possibile, immaginate.
Che bello che è Prometheus. Bravo, perfetto. Ok, noi tutto ciò comunque, tornando a Ridley Scott, c'è stata la risposta di Puppi Avati, tra l'altro, durante un altro... al secondo posto rispetto a horror, assolutamente, ovvero durante il festival del Fipili Horror di Livorno.
Sì, certo. Sono molto bravi loro.
Che tra l'altro appunto ha commentato le dichiarazioni di Ridley Scott, dicendo che appunto i suoi primi erano capolavori, gli ultimi sono orrendi e tutte queste cose qua. Tu dove sei? Pro o contro Ridley Scott?
No, io sono sempre pro Ridley Scott, sempre pro.
Ma aspetta, sui lavori che fa, ma su quello che ha detto riguardo la situazione del cinema ultimamente.
Sì. Ah, sulla situazione del cinema.
Sì.
È un discorso troppo complesso, cioè...
Sono parole forti.
Non puoi giudicare il cinema come entità, insomma. Ci sono film fatti bene, film fatti male, film brutti, film belli. Film brutti che piacciono e film belli che non piacciono, insomma... Non me la sento di giudicare lo stato del cinema in questo momento storico. È tutto molto troppo variabile, insomma.
Secondo me, parole troppo forti, troppo esagerate. Ogni tanto bisogna stare lì prima di fare i tweet, pensare 2 secondi, dire forse sto dicendo, sto esagerando.
Detto questo, però, ribadisco che io sono assolutamente pro Ridley Scott in tutto quello che dice e quello che fa.
Vabbè, adesso però mi fai passare come uno stronzo che dice che Ridley Scott fa cagare, non ho detto quello.
Esatto.
E che per me tra Alien Covenant e Prometheus, Prometheus è molto meglio.
Ridley Scott.
Sì, adesso non mi risponderà più.
Su WhatsApp.
Doveva mandare a cena stasera, mi sa che salta. E vabbè, niente. Matteo, io ti ringrazio davvero tanto a nome di tutta la redazione, a nome della radio e a nome mio. È stato davvero un piacere, spero ci siano altre occasioni. Il mio numero ce l'hai quando vuoi continuare la diatriba su Alien e tutto il resto, e senza citare Romulus.
Faccio a te passa dal cinema, così ci prendiamo a pugni fuori dal cinema.
Ma è che io non ho mai dato un pugno in vita mia, perché dovrei iniziare adesso, per favore?
Neanch'io, e quello potrebbe essere divertente. Posto.
Ricordiamo il Horror da ieri fino al 26 ottobre, mi raccomando andateci al Cinema Massimo. E vuoi dire un'ultima cosa? Salutare qualcuno?
No, ma a posto così.
A posto, perfetto, grazie mille davvero.
Grazie, grazie, i ringraziamenti a voi e grazie a tutto il pubblico che verrà, insomma, a vedere i film al cinema, insomma.
Grazie tante.
Grazie, è l'ultima cosa che voglio dire. Grazie
mille. E noi salutiamo appunto Matteo con la prossima canzone, che è dei Rage Against the Machine, Killing in the Name.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Justified, those that died for wearing the badge, they get chosen white. Those who died what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me.
Allora, voi non potete capire questa cosa qua, che oggi tra io che sono in studio da solo, vabbè, la regia è un'entità che ha sé, insomma, non c'entra un cazzo. Dicevo, io non ti azzardare ad attivarti il microfono, non ti azzardare ad attivarti il microfono, ti sto guardando male.
Ho chiuso il tuo.
Maledetto bastardo. Dicevo, tratto horror e queste cose qua, problemi di interferenza e tutto il resto di tutto ciò, voi non sapete dove sta la sede, la... il luogo, il fulcro, il loculo dove appunto registriamo, e sta vicino a una scuola, e quindi mi spavento ogni tanto perché è fuori dal c'è il cortile e tutto quanto, e sentiamo sempre dei bambini urlare e quasi a soffrire, non lo so, e quindi ogni tanto ci sono questi piccoli jumpscare che sento soprattutto quando mi tolgo le cuffie per che parte la canzone. Ma detto ciò, bravissimo l'aggancio, mi è piaciuto molto, bravo regista. Vedi che ogni tanto le cose le sai fare. Mentre abbiamo in sottofondo questa bellissima canzone che è degli MGMT. E con questa canzone, mi sentono, sì? Con questa canzone ci tengo a salutare, che ho sentito poco fa, il mio carissimo amico Stefano Ressico, che è il mio bene dell'anima, che tra l'altro parteciperà al Tour Horror. Cioè parteciperà, andrà a vedere tutti i giorni il Tour Horror. Probabilmente metterà una tenda fuori dal Cinema Massimo, non lo so. Ma detto ciò, Marcolino, sei ancora tra noi?
Certo, certo.
Che cazzo, speravo di no. Vabbè, e niente, passiamo con l'ultima parte, ovvero appunto le uscite in sala, perché domani escono delle chicchine, niente male. Oltre ad avere non uno, ma ben due riedizioni di due film molto 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 interessanti, che sono tra l'altro uno distantissimo dall'altro, ma comunque molto importanti per il cinema, che uno è Non essere cattivo di Caligari, che ritorna al cinema restaurato, e l'altro è Tokyo Godfathers di Satoshi Kon. No, regia, perché mi hai fatto il no con la testa? Non sai chi è non sai cos'è Tokyo Godfathers?
Non l'ho mai visto.
No, no, è uno dei bei film di Natale, anche se comunque lo ridanno appunto a ottobre, vabbè, comunque l'anniversario cade lì. E ci sono tre film molto importanti. Uno del signor Lanthimos, che è Bugonia. Non vi descriverò il gesto che ha fatto il regista. Come, scusa?
Molto interessato a questo film perché Lanthimos sta facendo una carriera hollywoodiana particolare, devo dire. Non so se incredibilmente positiva rispetto al suo passato, però molto particolare.
Quale passato?
E quindi il passato in Grecia.
Ah, ok.
C'è tutta quella parte molto più sperimentale, molto più criptica. Adesso sta fondendo il suo cripticismo con... come dire, delle trame molto più lineari, ma però molto cariche di simboli, molto cariche anche di astrattismo, di surrealismo, come riesce a fare lui. Quindi sta avendo un'evoluzione molto interessante rispetto alla crudezza che aveva nei primi film. Io mi sono molto interessato, non so voi invece.
No, io anche, io sono molto interessato. Io di Lanthimos purtroppo ho visto veramente poco. Devo dire la verità, appunto non sono ancora riuscito a recuperare l'ultimo, che oddio come si chiama,
Kind of Kindness.
Grazie. Ah, Blair?
Sì,
il commento del regista
un po' così,
però... cioè proprio per la serie ci sono persone, c'è Strade Perdute, che è appunto una rubrica che nasce da una rivista di ragazzi che si sono messi lì, hanno studiato per anni critica, arriva Mister Regia e in una parola, ovvero anzi in un verso, Blea descrive un film. Ragazzi, mi dispiace per voi, vedete perché continuate a studiare, eh? Certo, poi la conduzione,
ma io sottoscrivo,
non parliamo della conduzione di questo programma, che è affidata a uno che non va al cinema da settimane, ma non è colpa mia. Certo, in realtà no, aspetta, settimana scorsa sono andato, ho visto K-pop di Moon Hunter, ma va bene, comunque. E dicevo, un altro film che uscirà questa settimana sarà Springsteen, Liberami dal Nulla, il biografico appunto su lo zio Bruce, interpretato da Jeremy Allen White, tra l'altro, e che anche quello sono molto curioso di vedere. L'ultimo biopic che ho visto è stato quello su, quello con Timothée Chalamet, su lui, il cantante per eccellenza
Bob Dylan.
Io con i nomi oggi non ce la faccio, e che mi è piaciuto molto, spero sia carino molto questo, ne ha parlato molto bene. E ma un ultimo, non per importanza, questa settimana esce il Guglielmone nazionale internazionale del Toro. Esce Frankenstein, ragazzi. Esce Frankenstein. Sì, sì, qua vai di applausi a infinito. Metti il loop. Sì, 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 copri pure la mia voce. Chi se ne frega. Guglielmone, gli voglio un bene dell'anima. Una di quelle persone che vorrei tanto incontrare per abbracciarlo. Secondo me ha, quella, ha quel potere di abbracciare le persone e... non lo so, salvarle da tutto. Io voglio farmi salvare da Del Toro. E dicevo, esce Frankenstein con tra i tanti Jacob Elordi, Oscar Isaac e tanti tanti altri attoroni d'eccellenza. Però ricordiamo che purtroppo, c'è un purtroppo, c'è un ma, è un film prodotto da Netflix, quindi uscirà al cinema e tipo sarà per una settimana all'incirca.
Lo vado a vedere stasera al massimo, tra l'altro. E stasera alle 8:30.
Vai a fare in culo. Vai a fare in culo.
Beato te.
Beato te. Io stasera ho lezione, quindi mi sa che andrò a vederlo domani. Non lo so. Vabbè, comunque,
diciamo domani non c'è già più, mi dispiace.
Ma cosa vuol dire domani non c'è già più? Porca zozza, mannaggia Netflix. Dai, su. No, col cazzo che pago l'abbonamento di Netflix per vedermi un film in TV. Cioè, nel senso, in realtà lo faccio ogni tanto. Non lo faccio da tanto. Ma non lo farò per dire voglio guardarmi fra. Voglio guardarmi la cinema, fare anche stai, porca zozza. Cioè, dai. Comunque, a parte Bugonia, Marco, c'è qualche film? Vabbè, di certo Frankenstein, immagino ti interessa.
No, Frankenstein, aspetto, al momento in cui era stato annunciato, lo aspetto, perché Del Toro è uno dei personaggi, degli artisti più creativi, secondo me, del cinema contemporaneo. Mi piace praticamente tutto, dai film supereroistici ai film un pochino più fantavolosi, no? Come Labirinto del Fauno. A me era piaciuto tantissimo la
Pinocchio.
Forma dell'acqua, mi ricordo
Pinocchio. Quanto era bello Pinocchio.
Se tu hai visto K-pop Demon Hunters, che per me è molto carino, ma Pinocchio,
vabbè,
quando
ma che cazzo
uscito...
c'entra adesso? No, non è che ho detto che è il miglior film d'animazione della vita. Cioè,
no, beh, Pinocchio lo è, cioè, Pinocchio è proprio uno dei massimi film d'animazione che sono usciti. E purtroppo anche quello è rimasto poco al cinema, diciamo, forse una settimana, addirittura 3 giorni, se non mi ricordo male. Ed era un po' un peccato, perché era anche avanguardistico con l'animazione in stop motion che veniva utilizzata. Quindi, proprio una chicca. E sì, aspetto molto Del Toro, sicuramente. Voglio vedere come tratta una creatura così classica. Mm. In questo generale revival delle creature classiche, no?
Sì.
Tra un po' uscirà il Dracula di Besson.
Vero.
È uscito lo sferato di Eggers, si annuncia che uscirà anche il mostro della Laguna Nera, cioè i classici Universal vengono colpati quella e quindi sì. Insomma,
senza bisogno di un Dark Universe, quello della Universal famoso dove volevano fare la mummia con Tom Cruise, cioè quello l'hanno fatto, però volevano continuare a fare mille altre robe.
Sì,
senza
c'era i Frankenstein, cos'è, Dracula Untold, quella roba lì.
Non so se Dracula Untold era compreso. No, perché era molto più indietro Dracula Untold, quello che dici te. C'era la mummia di Tom Cruise. C'era Angelina Jolie che doveva fare la moglie di Frankenstein.
Sì, ma si è interrotto tutto con la mummia, perché è andato così male che hanno fatto solo quello e basta.
Chissà come mai,
perché chissà come mai, perché la mummia lì era Tom Cruise, cioè Manco,
sì,
cioè, proprio lui,
esatto,
no?
Tom Cruise che voleva fare la mummia quando... Vabbè, ricordiamo, il miglior film della mummia è quello con Brendan Fraser. Detto ciò, e stiamo chiudendo, siamo alle fasi finali. E in tutto ciò non so per quale motivo il regista sta per piangere, ma in tutto ciò mi è arrivato, dicevo, un messaggio di mia madre. Mi ha detto: Gianluca, vacci piano. E credo si riferisca quando ho parlato di Ridley Scott e Alien Covenant.
Vabbè, capirai, signora, dai, insomma, non ha detto niente di che.
Non lo so, mia madre non l'ha mai visto Alien, però a quanto pare, almeno credo si riferisca a quello, non lo so. E dobbiamo mettere un numero WhatsApp per regista, per le prossime volte, così che possono interagire con noi? C'è qualche modo per interagire con noi in diretta?
Scriveteci al 388-324-6527, credo di averlo detto giusto, vediamo un attimo se Roberto ce lo può dire.
Allora c'è.
Un pochettino, ma certo che c'è.
Allora c'è, e perché non lo diciamo
certo
sempre?
Che c'è. Non lo so, vediamo un attimo.
Perché stai te alla regia, ecco.
Ma no, ma...
Dottor Costantin ci farà vibrare con delle note scelte apposite.
No, non credo sia questo.
Ho sbagliato il comando.
Vabbè, scusate, un attimo, ho messo un attimo programma a collegamento diretto con Pornhub.
Sì.
Scusate.
È un grande.
Profumi di odori.
Però no.
Niente, continuava a parlare un tizio sotto.
388-324-6527.
Sapevo di averla azzeccata.
Ma basterebbe anche un adesivo col numero scritto, che legge ogni tanto.
In realtà ti dico che c'è scritto anche sullo sfondo del computer.
Sullo sfondo del computer, che però è coperto mettendo appunto
il programma per la trasmissione.
No, in realtà sta giocando a Super Mario invece che fare regia, no? Dai, vabbè. Comunque, ragazzi, è stato davvero un piacere. Marcolino, c'è qualcuno che vuoi salutare?
La mia mamma, ne approfitto anch'io per salutarla. Che
perché, perché dovete copiare, come... porca miseria?
Ma perché mi ha rotto le balle, che mi ha detto no, ma perché non saluti anche me? Dove dite, ok, ok, mamma, ti saluto, ciao mamma.
Io saluto mia madre e saluto anche la mia ragazza. No, aspetta, non ce l'ho. Ah! Detto ciò, ragazzi, in tutto questo vi auguro buona giornata, è stato un piacere, ci vediamo, ci sentiamo anzi mercoledì prossimo. E con che canzone chiudiamo?
Con David Bowie. La nostra solita.
Esatto. Ciao Alessandro Amato, ti voglio bene, ciao. That we are conscious and aware makes this a lucid dream. Not a life. I start to believe if I was in need, thin sky, the man shakes his hands held high. Cruise me beyond, cruise me, babe. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. No return. It's the